Radio Giornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Una delle giornate più letali in Ticino, 15 morti nelle ultime 24 ore a causa del Covid. Il ministro della Sanità Berset in visita proprio oggi nel cantone. Occupati tutti i letti in terapia intensiva in Svizzera, ma si tratta solo di quelli certificati. Qual è la differenza con gli altri ancora a disposizione? Lo sentiremo nel giornale. Il coronavirus domina le preoccupazioni degli svizzeri. Secondo il barometro annuale di Credit Suisse, oltre la metà teme le conseguenze della pandemia. E a pagare l'economia, stagnante il commercio estero in ottobre, negativi anche i dati della produzione industriale nel terzo trimestre. Uccidevano prigionieri civili per una sorta di battesimo del sangue. Nella bufera alle forze speciali australiane in Afghanistan, un rapporto le accusa di 39 omicidi. Un netto balzo in avanti dei decessi si è dunque registrato in Ticino. Nelle ultime 24 ore ne sono stati segnalati ben 15. Un numero così alto, Agata Galfetti, era stato raggiunto solo in due occasioni durante la prima ondata.
Sì, più precisamente il 31 di marzo e il 12 aprile. In Ticino si era appena superato il picco dei contagi. È così che dobbiamo leggere il dato odierno che racconta di 15 decessi. L'ho chiesto al dottor Cristian Garzoni, specialista in malattie infettive alla clinica Moncucco.
Non sono in grado di predire se questa curva scenderà o si stabilizzerà e come, però è chiaro che purtroppo i decessi sono arrivati. Sapevamo che prima arrivano i casi e poi arrivano le ospedalizzazioni, che sono tante, e adesso purtroppo arrivano anche i decessi e li avremo sicuramente anche nei prossimi giorni.
15 decessi, dicevamo, 8 dei quali in case anziani, in calo però il numero dei contagi, che oggi si attestano a 255 contro i 293 di ieri, e parimenti migliora leggermente anche la situazione negli ospedali. Attualmente ci sono 357 persone ricoverate contro le 376 di ieri ed è sostanziale pareggio tra gli ammessi nelle ultime 24 ore e i dimessi.
Non siamo in una situazione normale, siamo in una situazione straordinaria e critica. Abbiamo delle riserve molto limitate per nuovi pazienti, quindi la popolazione non deve assolutamente mollare la presa adesso. Se ripartiamo adesso con una nuova ondata, con i letti già pieni, la situazione non sarà gestibile, sarà catastrofica.
Per il medico luganese, infine, rimane fondamentale farsi testare al minimo sintomo della malattia.
Basta un raffreddore, basta un po' di tosse, basta un po' di febbre. Andate dal medico, vi fate testare. Se non volete andare dal medico, potete andare nei checkpoint, ci sono le check line. Ma oggi è importante, chi ha sintomi deve stare a casa, fare un test ed essere sicuro che non abbia il Covid per non diffonderlo agli altri.
E proprio in Ticino si trova oggi Alain Berset, il ministro della Sanità, ha visitato alcune strutture ospedaliere insieme al Consiglio di Stato. La conferenza del consigliere federale a Palazzo Civico di Lugano è iniziata da pochi minuti e la sta seguendo per noi Alessandro Brogini. Che cosa è stato detto finora?
Sì, l'incontro con la stampa del capo del Dipartimento federale dell'Interno, Alain Berset, è iniziato da qualche minuto, puntuale alle 12.15, è stato preceduto da un incontro durato grosso modo un'ora con il Consiglio di Stato in corpore proprio qui a Palazzo Civico. Berset è arrivato in Piazza Riforma poco dopo le 11, accompagnato dal direttore del Dipartimento della Sanità e della Socialità, Raffaele De Rosa. Insieme hanno visitato questa mattina la clinica Moncucco e l'ospedale italiano. Lì ha incontrato anche i vertici dell'ente ospedaliero cantonale e anche i responsabili dei reparti in prima linea per la lotta al Covid, oltre ovviamente al medico cantonale. Qualche minuto prima che iniziasse la conferenza stampa, quindi dopo l'incontro con il Consiglio di Stato, abbiamo avuto modo di parlare con chi a quell'incontro ha partecipato. Ebbene, Berset, ci hanno detto, è rimasto impressionato in positivo dal sistema sanitario ticinese. Ricordiamo che il Ticino è il 14° cantone che Berset ha visitato nelle ultime settimane, sta visitando nelle ultime settimane. Berset sul fronte economico pare si sia detto anche disponibile a valutare la possibilità di coprire i maggiori costi affrontati dalla sanità cantonale per far fronte al Covid. Non è invece stata affrontata la richiesta del Canton Ticino di reintrodurre lo stato di necessità da parte della Confederazione, richiesta inviata la scorsa settimana, e questo perché anche a livello nazionale le cifre sembrerebbero indicare che il picco dei contagi sia ormai stato raggiunto. Al momento da Lugano è tutto, da Palazzo Civico è tutto. Ricordo, la conferenza stampa è ancora in corso. A voi la linea.
Alessandro Broggini in diretta da Lugano. Sui contenuti della conferenza stampa vi aggiorneremo più in dettaglio nei prossimi appuntamenti informativi. È sempre sul fronte dell'evoluzione della pandemia sul piano nazionale. L'Ufficio federale di sanità pubblica ha comunicato oggi 5.007 nuovi contagi, quindi oltre 1.000 in meno rispetto a ieri. I decessi legati al Covid-19 sono 79 in tutto il paese. Nei Grigioni vi sono stati 83 nuovi contagi e un unico decesso nelle ultime 24 ore, 56 le persone ricoverate attualmente in ospedale. E rimaniamo nei Grigioni, dove da un mese il numero giornaliero di nuovi casi si è dunque stabilizzato attorno a quota 100, la conferma anche nelle cifre di oggi. Il cantone riesce a gestire la situazione anche in ambito ospedaliero, ma si avvicina alla soglia critica in questo contesto, soprattutto se si pensa all'imminente stagione invernale, per la quale Roberto Scolla si sta già elaborando una strategia.
Una strategia che si rende necessaria perché durante l'inverno normalmente gli ospedali retici sono oberati di lavoro a causa degli incidenti e degli infortuni legati agli sport invernali, dalle, tra virgolette, semplici fratture di gambe e braccia fino a traumi ben più gravi. Ecco allora cosa stanno riflettendo i responsabili sanitari grigionesi, la medico cantonale dottoressa Marina Jamnitsky.
Se un turista ha un accidente qui nei Grigioni, di ovviamente fare la prima terapia, però dopo mandarlo a casa sua. Se noi abbiamo i letti pieni con Covid, non possiamo tenere i pazienti con le gambe fratturate.
Anche perché già ora nei Grigioni vi sono nosocomi che, proprio a causa della pandemia, hanno dovuto rinunciare ad effettuare interventi non essenziali.
Alcune operazioni elettive già sono state smesse, che non ne facciamo più.
Ciò evidenzia come lo spazio di manovra sia ormai fortemente limitato, tanto da far dire alla dottoressa Jamnitsky:
la situazione è tesa, siamo preoccupati e anche ci aspettiamo aumenti, ma riusciamo a gestire.
E questo perché, pur non facendo ancora ridurre il numero di pazienti, le misure di contenimento del virus sembrano essere efficaci, avendo quantomeno stabilizzato la quantità di nuovi contagi.
E il coronavirus ha messo in secondo piano tutte le altre tradizionali preoccupazioni degli svizzeri, dall'AVS al clima. A dirlo è il barometro delle apprensioni della Credit Suisse, secondo il quale oltre la metà delle persone interpellate si dice infatti preoccupata per le conseguenze della pandemia. Ce ne parla Gianluca Olgiati.
Non era mai successo in 44 anni di storia del barometro della Banca Elvetica. Un timore del tutto inedito balza in testa alla graduatoria. Il 51% delle 1.800 persone interpellate tra luglio e agosto pone i timori per il Covid-19 al primo posto, scalzando dopo 3 anni quelli per la previdenza vecchiaia. Non sarà forse una sorpresa in un anno del tutto eccezionale, ma c'è un dato rilevante. Le persone oltre i 70 anni, quelle più a rischio per il virus, si sono dette molto meno preoccupate dalla pandemia rispetto ai 40 o 50 anni, ha spiegato Manuel Ribach del Credit Suisse. Un riflesso di quelli che sono i timori per il posto di lavoro. Non a caso la disoccupazione è salita dal quinto al terzo posto. Manuel Ribach parla quasi di un'ondata di panico tra le persone con un livello di formazione basso. Il 63% è preoccupato per il proprio impiego. Detto ciò, globalmente i timori per la disoccupazione rimangono al di sotto dei valori del 2017 e ben lontani dai livelli record degli anni 90. A raggiungere invece quest'anno livelli da record, 85%, è l'interesse degli svizzeri per le questioni di natura politica. Certo, la lotta alla pandemia, ma non solo, spiega Ribach. Le manifestazioni politiche sono tornate in voga tra i giovani, ad immagine degli attivisti per il clima, aspetto quest'ultimo rimasto saldo al quarto posto tra le preoccupazioni degli svizzeri.
Il coronavirus quindi preoccupa anche molto e la preoccupazione viene esasperata da un'informazione mediatica battente. Così può capitare che notizie svizzere rimbalzino all'estero con toni piuttosto allarmistici, ad esempio nel TG1 della RAI di ieri.
La Svizzera lancia l'allarme, quasi esauriti i posti in terapia intensiva, appello dei medici ai malati, lascino le loro volontà sull'interruzione delle cure.
Insomma, la notizia dei letti tutti occupati in Svizzera è finita all'estero, anche su Der Spiegel in Germania e perfino negli Stati Uniti sulla New York Times. Nella sostanza è quanto abbiamo già detto noi nel radiogiornale di martedì sera, con un'aggiunta però: ad essere occupati sono i letti di terapia intensiva certificati, c'è però una riserva grazie a letti non certificati, assicurano le autorità da Berna. Ma qual è la differenza? Lo capiamo nel contributo di Alan Crameri.
È vero, gli 876 letti certificati per terapie intensive sono praticamente tutti occupati. Il sistema ospedaliero ha però ancora un margine di riserva, grazie a posti letto aumentati provvisoriamente e quindi non certificati. Attualmente sono 271.
Das Ziel ist, dass sie möglichst nicht schlechter sind.
Non certificati, ma non peggiori. Questo è l'obiettivo, spiega Antti Heise, presidente della Società Svizzera di Medicina Intensiva. Tuttavia la qualità può risentirne.
Häufig reicht die Infrastruktur, aber nicht das Fachpersonal.
Al contrario della prima ondata, il problema non è l'infrastruttura, cioè spazi o apparecchiature, ma trovare il personale formato. Anche questo rientra infatti tra i criteri necessari per la certificazione. In Ticino la situazione non è allarmante, ci dice Paolo Merlani, direttore medico del servizio di medicina intensiva dell'ente ospedaliero cantonale. Posti liberi ce ne sono ancora.
Attualmente, guardi, muta da minuto a minuto. Abbiamo, diciamo, fra i 15 e i 20 letti dedicati a terapia intensiva Covid a disposizione.
Ai 52 letti dei tempi normali ne sono stati aggiunti in Ticino una trentina, non certificati, ma la qualità è garantita, secondo Merlani, anche perché alla fine il reparto è lo stesso.
Riusciamo a prendere a carico questi pazienti utilizzando infermieri di medicina intensiva, infermieri normali e infermieri, per esempio, di anestesia o di pronto soccorso, ottenendo una qualità uguale o comparabile a quella della presa a carico durante l'epoca non pandemica.
Il prezzo da pagare è quindi la riduzione dei servizi in altri settori. A livello nazionale l'occupazione dei letti, certificati e non, è inferiore all'80%. C'è poi ancora del potenziale per creare ulteriori 1.400 posti, ma Antti Heise della Società Svizzera di Medicina Intensiva insiste.
Infrastruktur ohne Personal hilft nicht.
Senza il personale formato saranno inutili e trovarne non è semplice, lo dimostrano i numerosi annunci di lavoro sul sito della Società di Terapia Intensiva.
E a confermare i timori degli svizzeri di cui abbiamo parlato poco fa per le conseguenze economiche della pandemia c'è l'impatto che sta avendo in questi ultimi mesi. Oggi sono stati pubblicati sia i dati del commercio estero per il mese di ottobre che quelli del terzo trimestre del settore secondario, ovvero quello industriale. E in entrambi i casi non arrivano proprio buone notizie. Per parlarne abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Partiamo dal commercio estero, magari per il quale bisogna fare dei distinguo. Le esportazioni di ottobre sono rimaste al palo, mentre le importazioni sono scese di parecchio, meno 3%, ma bisogna dire che un mese fa c'era stata un'impennata, quindi il dato è da relativizzare. Quel che interessa maggiormente forse è l'export. Qui è vero che si è marciato sul posto rispetto a settembre, ma attenzione che il settore trainante, ovvero il chimico farmaceutico, è calato di più del 2%. Possiamo dire due parole magari sul dove abbiamo esportato. Il nostro mercato di riferimento rimane l'Europa ed è in crescita, mentre siamo scesi negli Stati Uniti e in Asia, dove spicca il meno 22% verso la Cina.
Abbiamo segnalato che anche il settore secondario ha pubblicato le sue cifre, lo ha fatto per il terzo trimestre dell'anno. Qui, Marzio Minoli, che cosa possiamo dire?
Sì, e qui voglio citare alcuni settori cardine del comparto industriale elvetico, ovvero l'industria orologiera e le macchine utensili ed elettroniche. In questi settori le esportazioni sono andate bene, è vero, ma tutto il settore industriale nel terzo trimestre ha continuato a soffrire, con un calo della produzione di più del 4% e delle cifre d'affari con un meno 6,3%. È vero, le cifre sono più contenute rispetto ai mesi primaverili, ma diciamocela tutta, non era difficile fare meglio. Attenzione, poi per i prossimi mesi potrebbero esserci delle ricadute negative sul mondo del lavoro, ma questo non solo nel secondario, un po' dappertutto, e ci si attendono licenziamenti soprattutto tra il personale specializzato e i quadri. Concludo con un'osservazione: la Svizzera, oltre ai problemi della pandemia, deve combattere anche con un altro elemento legato alla pandemia, ovvero la forza del franco. Essendo un bene rifugio nei mesi primaverili, lo abbiamo visto attorno a 1,06 contro euro. Le notizie sul vaccino hanno allentato un po' la presa, ma oggi siamo a 1,08, che rimane un livello molto elevato e penalizzante per i settori fortemente esportatori, come appunto il secondario, ovvero le industrie.
Marzio Minoli, le difficoltà che la pandemia crea a settori importanti dell'economia elvetica. Passiamo ora alla pagina estera. 39 omicidi di prigionieri civili in Afghanistan e quanto viene imputato a 19 soldati delle forze speciali australiane. Un'inchiesta secretata durata 4 anni che raccomanda ora un'indagine della Polizia Federale a loro carico, nominato pure un procuratore speciale. Il rapporto del giudice militare è stato presentato oggi. Maggiori dettagli da Gabriele Fontana.
To the people of Afghanistan, I sincerely apologize for any wrongdoing by Australian soldiers.
Scuse al popolo afghano per ogni crimine commesso da soldati australiani. Le ha presentate il capo delle forze armate Angus Campbell dopo che sono state trovate prove credibili a carico di 19 militari del contingente dispiegato in Afghanistan. La loro identità non è stata svelata, ma il giudice militare raccomanda ora un'inchiesta penale contro di loro, chiesta pure la revoca di alcune medaglie. Gli inquirenti militari hanno ascoltato 423 testimoni e studiato 20.000 documenti per cercare di far luce sugli episodi sospetti tra il 2009 e il 2013. Le conclusioni sono inequivocabili. Si tratta di crimini di guerra, come ad esempio la pratica di uccidere un prigioniero come rituale iniziatico per i nuovi soldati e l'uso di armi e granate da piazzare sui corpi delle vittime civili per presentarle come un obiettivo legittimo in caso di inchiesta.
None of the alleged unlawful killings were described as being in the heat of battle.
Non effetti collaterali nel fuoco dell'azione in battaglia, dunque, ma esecuzioni extragiudiziarie di civili.
The unlawful killing of civilians and prisoners is never acceptable.
Che dovevano invece essere protetti secondo il diritto internazionale.
Stretto tra Brexit e pandemia, il governo britannico lancia un piano da 16 miliardi di sterline per il potenziamento del settore militare. Si tratta del più grande investimento degli ultimi 30 anni. Aiuterà a rafforzare la presenza inglese nel mondo, ha detto la Premier Boris Johnson. Sentiamo Claudio Bustaffa.
Spese militari nel mezzo di una pandemia. La difesa del regno deve essere prioritaria, sostiene il premier Boris Johnson, che spiega come lo scenario internazionale sia il più difficile e competitivo dai tempi della guerra fredda. Questo è il contesto in cui è stato annunciato il nuovo piano di finanziamento del settore militare, l'aumento più alto dai tempi del governo Thatcher. 4 miliardi di sterline all'anno in più, per 4 anni, che si aggiungono ai circa 42 miliardi annui già previsti a bilancio. Fondi per modernizzare l'esercito attraverso robots, sistemi automatici, difesa spaziale e anche nel campo cibernetico per difendere i cittadini da attacchi informatici. Un investimento in difesa annunciato a poche settimane dall'addio della Gran Bretagna all'Unione Europea. Fatto per potenziare il ruolo globale della Gran Bretagna, ha precisato il Premier Johnson. Un annuncio che ha anche una valenza economica per aiutare una popolazione messa in forte difficoltà dalla pandemia. Questi investimenti, secondo il governo, permetteranno di creare in totale 40.000 posti di lavoro. Oggi Boris Johnson illustrerà i dettagli di questo piano. Dovrà spiegare anche dove verranno presi questi soldi, con un'economia a picco e le casse statali già messe a dura prova dalle spese sostenute per il Covid-19.
Il nostro ultimo contributo ci porta in Italia, dove si registra una nuova bufera sulla Calabria, confrontata non solo con l'emergenza Covid e l'assenza di un commissario alla sanità, ma anche con l'infiltrazione mafiosa in politica. Il presidente del Consiglio regionale figura figura tra le 19 persone arrestate questa mattina in un'operazione contro una potente cosca del Crotonese. L'accusa è di aver aiutato il clan ad avviare un business legato ai farmaci. Una vicenda che illustra come il settore sanitario calabrese sia uno dei grandi centri di interesse dell''Ndrangheta. La corrispondente da Roma, Anna Valenti.
Di 'Ndrangheta, di sanità come business e di quello stretto nodo che troppo spesso unisce politica e clan mafiosi in Calabria. Di questo narra la vicenda che vede protagonista Domenico Tallini, politico di lungo corso di Forza Italia, presidente del Consiglio regionale dallo scorso marzo. Dalle indagini della procura di Catanzaro e Crotone emerge come Tallini sia venuto in contatto con l'importante cosca Grande Aracri, dando un apporto fondamentale alla costituzione in tempi brevi di una società, la Farmeco, finalizzata alla distribuzione all'ingrosso di prodotti medicinali mediante una rete capillare di farmacie e parafarmacie situate principalmente in Calabria, ma anche in Puglia e Emilia-Romagna, società attraverso cui il clan riciclava i soldi sporchi. In cambio dell'aiuto, Tallini è stato ricompensato con cascate di voti alle regionali del 2014. Le accuse di cui dovrà rispondere: concorso esterno in associazione di tipo mafioso e voto di scambio mafioso. Un'inchiesta che mette in luce una volta di più come il settore sanitario sia diventato oramai uno dei core business dell''Ndrangheta, in Calabria soprattutto, dove, citando le parole del procuratore antimafia Nicola Gratteri, le cosche decidono tutto. Dalle ditte di pulizia negli ospedali alle forniture di macchinari, il servizio di ambulanze e persino le assunzioni di medici e operatori sanitari. Fotografia che emerge con chiarezza anche dalla relazione del Ministero degli Interni, con cui nel 2019 si è deciso il commissariamento dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e quella di Catanzaro per infiltrazione mafiosa, dopo che nel 2010 era stata sciolta quella locale di Vibo Valentia e nel 2006 quella di Locri. In totale il 40% della sanità calabrese.
Ci fermiamo qui, microfono ai colleghi dello sport. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.